volume, 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 volume.
Ciao a tutti, buon pomeriggio da Dario Grande. Come tutti i sabati, dalle 17 alle 17.30 va in onda il Best Of di Volume. Condotto da Elisa Graci e me, Volume è il magazine di musica e cultura pop di Radio Popolare, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 16. Se non siete riusciti ad ascoltarci nei giorni scorsi, questo spazio è pensato apposta per riproporvi alcuni contenuti andati in onda durante la settimana. Mercoledì a Volume è venuto a trovarci Giovanni Ansaldo, giornalista musicale ed internazionale. Ci ha parlato del suo nuovo libro La strada di Vinicio Capossela, che racconta la genesi unica del disco Ovunque proteggi, uno dei più amati dell'artista di origini campane.
Siamo pronti per il primo ospite di Volume di quest'oggi, siamo molto molto contenti di averlo con noi nei nostri studi. Forse alcuni ascoltatori appassionati di internazionale già lo conoscono, una penna di internazionale da un po' di tempo. Giovanni Ansaldo, buongiorno, benvenuto.
Buongiorno e grazie per l'invito.
Benvenuto, buongiorno. Ciao.
Allora, con Giovanni, come abbiamo già anticipato ampiamente con i nostri ascoltatori, parliamo di un libro e di un disco che compie 20 anni. Abbiamo già annunciato che si tratta di Vinicio Capossela e di Ovunque proteggi, l'album uscito 20 anni fa, invece il libro appena fresco di stampa è La strada di Vinicio Capossela, un viaggio sulle orme di Ovunque proteggi. Allora Giovanni, innanzitutto è inutile chiederti, però te lo chiediamo lo stesso, perché hai deciso di scrivere un libro appunto su questo ventennale così importante, un disco così importante di cui parleremo ampiamente, ma insomma proprio la tua idea di scrivere questo libro da dove arriva?
Allora, io da qualche anno volevo scrivere un libro, ma non avevo mai trovato un'idea che mi convincesse a fondo. Poi negli ultimi anni per Internazionale mi è capitato in più occasioni di intervistare Capossela e abbiamo fatto con lui anche un paio di incontri al Festival Internazionale a Ferrara, per cui mi è successo anche magari andarci a cena, insomma, di approfondire un pochino la conoscenza, e quindi ho pensato che avendo magari accesso a lui un po' avrei potuto fare un libro un po' più interessante. Gli ho presentato l'idea, lui ha accettato con entusiasmo di concedermi tempo, contatti, interviste, tutta una serie di cose. E oltretutto, appunto un paio di anni fa, guardando su Wikipedia, mi sono reso conto che Ovunque proteggi avrebbe appunto compiuto 20 anni quest'anno, e quindi ho pensato che legare l'uscita del disco a un anniversario, che è una cosa che insomma si fa molto spesso, internet ci aiuta a rendere di nuovo attuali e presenti cose che sono avvenute nel passato, no? Quindi oggetti culturali appunto del passato tornano di nuovo attuali, e quindi era un po' quello che cercavo di fare con questo libro e con questo disco.
E quindi l'idea è venuta, anzi appunto grazie sia alla tua conoscenza che al ventennale di un disco di questo artista Vinicio Capossela, importantissimo per la sua discografia e non solo per la musica italiana, un disco che arrivava dopo un altro, un grande successo, e quindi insomma era un momento particolarmente fertile per Vinicio Capossela, e un disco che aggiunge ulteriori elementi alla sua già ricchissima creatività, ecco, musicale. E tu come insomma posizioni questo disco nella carriera di Capossela? Perché insomma già il disco precedente è stato un fondamentale, anche questo Ovunque proteggi probabilmente lo è stato per la vita anche di Vinicio Capossela.
E Ovunque proteggi è un disco fondamentale per la carriera di Capossela. Lui veniva appunto da un grande successo che era quello di Canzoni a manovella, e la sua casa discografica al tempo gli chiedeva: ma quindi lo fai un altro disco? E lui era un po' fermo, aveva in realtà già un progetto in cantiere che era intitolato provvisoriamente Low Life, che doveva essere un album completamente diverso da quello che è uscito, Però lui nel gennaio del 2005 ha deciso di appunto accantonare quel progetto e di buttarsi completamente in una nuova avventura e di buttarsi su delle canzoni che non aveva scritto. Cioè, la cosa curiosa è che quando lui comincia a girare l'Italia e il mondo per scrivere queste canzoni, lui parte da zero, aveva solo un brano pronto. Tutti gli altri li ha concepiti, scritti e registrati praticamente tra il gennaio del 2005 e il settembre del 2005. Quindi in pochi mesi, in questa anche proprio corsa per defiato creativa, in questo nomadismo, in questa avventura quasi un po' picaresca, no?
È che poi ci racconterai tutti i luoghi anche, no, che fanno parte, esatto, di questo disco. Così lo ha scritto, quindi.
Esatto, sì, è andato in cerca di qualcosa che non sapeva neanche bene lui cosa fosse, però cercando questa cosa è inciampato in una serie di conoscenze anche umane, si è fatto degli amici e, accompagnato da queste persone, ha partorito queste canzoni e questo disco, che è stato fondamentale per dare anche uno scatto diverso alla sua carriera. La sua carriera da quel momento, a parte il primo posto in classifica, magari poi ne parleremo, gli ha permesso di raggiungere un pubblico ancora più ampio e di fare dischi anche diversi dai primi, che erano magari un po' più da cantautore confidenziale in un certo senso. Quindi ha espanso ancora di più il suo orizzonte sonoro e il suo pubblico.
A proposito di orizzonte sonoro, tu che insomma ormai sei un esperto di questo disco, quali sono secondo te gli elementi anche proprio musicali nuovi che Capostella ha introdotto in Ovunque Protegge rispetto alla prima, rispetto al suo passato?
Allora, anzitutto c'è un dettaglio che non è secondario: gli altri dischi di Capostella erano dischi fatti in studio, quindi si prenotava uno studio per, non so, un mese, ci si metteva lì con il produttore, con dei brani già scritti, e quindi si dava una forma definitiva a questi pezzi. In Ovunque Proteggi Capostella registra spesso anche in giro, cioè c'era questo produttore fonico chiamato Marco Tagliola, che l'ha seguito durante tutta la lavorazione del disco, che lo accompagnava con uno studio portatile e registravano dove capitava, e quindi questi suoni poi venivano in seguito portati in studio, sono stati in seguito portati in studio a Milano e sono stati finalizzati in un certo senso. Però spesso l'ispirazione o comunque le prime bozze sono avvenute in giro. Alcune registrazioni sono state fatte in una grotta in Sardegna a 50 metri di profondità,
wow,
per esempio.
Mm-hmm. Poi ci dirai quali canzoni sono, insomma, state registrate nella grotta. Però per quei pochissimi che non sapessero, non conoscessero questo disco e anche questa canzone, ci ascoltiamo un brano che dà il titolo all'album Ovunque Protegge, e poi continuiamo a parlare del tuo libro e di come ci racconti questo disco uscito 20 anni fa.
Fuori guardo intorno, come gonfio alla strada di polvere e vento nel viale del ritorno. Quando arrivi, quando verrai per me, guarda l'angolo del cielo dove è scritto il tuo nome, descritto nel ferro del cerchio di un anello. E ancora mi innamora e mi fa sospirare così, adesso e per quando tornerà l'incanto. Trovi stanco, se mi trovi spento, se il meglio è già venuto e non ho saputo tenerlo dentro me. I vecchi già lo sanno il perché, e anche gli alberghi tristi, che troppo e per poco e non basta ancora, ed è una volta sola. E ancora proteggi la grazia del mio cuore, adesso e per quando tornerà l'incanto, l'incanto di te vicino a me. Sassi nelle scarpe e polvere sul cuore, freddo nel sole e non bastano le parole. Mi spiace se ho peccato, mi spiace se ho sbagliato, se non ci sono stato, se non sono tornato, ma ancora proteggi la grazia del mio cuore, adesso e per quando tornerà nel tempo, il tempo per partire, il tempo di restare, il tempo di abbracciare, ricchezza in fortuna, in pena in povertà, nella gioia e nel clamore, nel lutto e nel dolore, nel freddo e nel sole, nel sonno e nel rumore. Ovunque proteggi la grazia del mio cuore, ovunque proteggi la grazia del tuo cuore.
Il 23 gennaio è stato ospite di Volume Paolo Angeli, musicista sardo sperimentale che ci ha presentato il suo ultimo disco e suonato alcuni pezzi con la sua chitarra orchestra, strumento unico da lui ideato e portato sui palchi di tutti i continenti al fianco di musicisti di fama mondiale. Paolo Angeli, ciao Paolo, benvenuto a Radio Popolare.
Ciao, è un grande piacere essere qua.
Piacere mio, piacere nostro, benvenuto a Volume. Allora, tu sei un musicista di origine sarde, arrivi dalla Sardegna, attivo dal 1995 e sei qui oggi in particolare per parlarci dell'ultimo disco Lema, che è uscito nel mese di maggio, ma in generale parliamo un po' anche di tutto quello che fai con la tua musica e con il tuo strumento. Tu sei noto in particolare per essere, appunto, aver ideato uno strumento un po' tutto tuo, si parla della chitarra sarda preparata. Tra poco ti chiederò di più su questo strumento che hai realizzato tu e che hai portato poi un po' in giro per tutto il mondo, suonando anche a fianco diciamo di musicisti di fama direi mondiale. Nel giro di poco, insomma, parleremo un po' di tutto questo. Direi partiamo proprio da qui. Questa sera suonerai a Milano all'Arcibellezza con la tua chitarra, che è una chitarra direi molto particolare, quindi raccontaci un po' come è nata, da che esigenza, e descrivi proprio agli ascoltatori di Radio Popolare lo strumento che vedo da qui.
Diciamo che io ho iniziato a modificare il mio strumento nel 95, diciamo. Quello che sentiremo stasera è la terza versione, ed è una chitarra orchestra, io la considero così. Diciamo che inglobo elementi che rubo dagli altri strumenti, ma questo in un percorso di 30 anni per sviluppare una chitarra in cui alla fine di chitarra rimane giusto la cassa armonica, sì. Perché poi, per chi non vede, ci sono corde trasversali che è come una piccola arpa, ci sono corde superiori montate su un ponte di contrabbasso e un manico di violino, c'è un sistema di martelletti presi dal meccanismo del pianoforte collegati a dei cavi, per cui io le parti di basso le suono con i piedi, letteralmente.
Allora io mi sto sporgendo per cercare esatto di seguire benissimo tu che racconti ogni componente di questo strumento, ed è veramente uno spettacolo da vedere. Mi pare che ci fosse una versione precedente, esatto, a 18 corde.
Sì.
Ora siamo
a 25.
Ora siamo arrivati a 25.
Ma poi c'è per esempio questa nuova scultura sonora che è ispirata a Sun Ra, leggendario jazzista nordamericano. È un continuo work in progress. Poi ci sono eliche in tutte le parti dello strumento per ottenere i bordoni. Ci sono ponti mobili per avere il suono del sitaro o della cora. È proprio l'idea di allargare le potenzialità timbriche di questa chitarra, di avere proprio una tavolozza di colori timbrici che tu, a seconda delle composizioni o delle improvvisazioni, metti in dialogo fra di loro. Io ho un'idea precisa di me stesso, mi considero bastardo culturalmente, e quindi la chitarra riflette un po' questa mia visione.
Ok, e non volevi far suonare a nessun altri strumenti?
No, vabbè, poi ci sono stati anche degli incontri molto particolari, ad esempio l'incontro con Pat Metheny nel 2001, certo. Lui ha voluto una copia di questo strumento, nel 2003 l'ha portata in giro nella tournée Orchestrion, per esempio, no? Quindi
Pat Metheny, uno dei più grandi chitarristi jazz, insomma, di sempre, ha voluto una copia appunto di questo strumento.
Per quanto continuo a pensare che questo sia una sorta di estensione un po' della mia poetica, della mia visione della vita, se vogliamo.
Bellissimo. La chitarra orchestra, come l'hai giustamente rinominata tu. Allora, so che alla base, diciamo, della tua ricerca musicale c'è anche appunto c'è la tradizione sarda del canto a chitarra.
Sì.
E come raccontaci un po' quali sono, diciamo, le caratteristiche principali di questa tradizione musicale, esatto, e come la rivisiti tu?
Diciamo che il canto a chitarra è la musica tradizionale della Gallura e del Logudoro, quindi del Nord Sardegna. Tutti conoscono magari con più frequenza il canto a tenore, anche perché il leggendario Peter Gabriel aveva prodotto i tenori di Beatty nella Real World, e quindi c'è stato sicuramente anche Frank Zappa è rimasto colpitissimo da questa polivocalità barbaricina, allo stesso Elio aveva fatto delle collaborazioni legate al canto a tenore. Mm-hmm. Il canto a chitarra invece è rimasto, come la considero io, il pop del Novecento sardo, nel senso che è una musica che si sviluppa all'inizio del secolo scorso, che trova il massimo della sua poesia nelle gare di canto, in cui ci sono tre cantori che si contendono in queste proprio lunghissime competizioni canore un premio che poi non arriva, e accompagnati da un chitarrista che in tempo reale deve seguire le variazioni improvvisate dei cantori.
Certo, quindi un po' esatto, come dicevi, il pop del Novecento sardo, bellissima questa definizione. Oggi però sei qui per parlarci, presentarci anche il tuo nuovo disco Lema. Direi di, prima ancora di raccontarlo, di introdurlo, diciamo, con un brano. Quindi con che brano cominciamo oggi, Paolo?
Ma io partirei da Shumara. Shumara in gallurese è la foce del fiume, quindi l'idea è proprio questa acqua dolce con i suoi detriti che arriva all'acqua salata. È un incontro fra proprio il sale e lo sporco che arriva dal monte, per rendere quel mare che normalmente era azzurro diventa opaco, no? È un brano a cui sono molto legato.
E allora, dal vivo Paolo Angeli con Shumara. Paolo Angeli dal vivo qui a Volume con uno dei brani tratti proprio dal nuovo disco Lema. Ci dicevi, Paolo, che appunto la tua musica, come del resto si può sentire, è un incrocio di tantissime cose diverse, culture musicali differenti. In particolare, che cosa secondo te è andato a finire maggiormente all'interno di questo brano che ci hai suonato e all'interno poi del disco in cui è incluso Lema?
diciamo in questo brano specifico sicuramente, allora io da 20 anni che vivo in Spagna,
ecco.
Quindi ecco, sicuramente la sequenza armonica e i richiami al flamenco sono abbastanza evidenti.
Presenti.
Sì, però allo stesso tempo c'è una forte attrazione sempre verso il post rock, e anche a certe successioni armoniche del progressive, del post-punk che sentiremo magari nel brano successivo, il minimalismo, anche diciamo una certa psichedelia, il rumorismo, diciamo
sì.
negli spot radiofonici ecco magari vengono fuori alcuni aspetti, ma dal vivo soprattutto la componente più fondamentale è quella legata all'improvvisazione, per cui un brano come questo può essere dilattato in maniera completamente diversa.
Certo, tantissime cose insieme che si mescolano in modo incredibile, poi insomma immagino sia un disco da ascoltare nella sua interezza per immergersi bene all'interno delle atmosfere, dei suoni appunto, e appunto anche molto ambientale per certi versi. Venendo al titolo del disco, Lema, come è arrivato e come hai costruito un po' il concept che lega questi brani?
Lema in spagnolo vuol dire motto, slogan, quindi a tutti gli effetti una sorta di autobiografia musicale, cioè è inevitabile che dopo 30 anni, per quanto io abbia una pulsione a continuare a voler trasformare questo strumento, il mio linguaggio, è inevitabile che un musicista arrivi a quella che viene chiamata la maturità, cioè che si esprima un po' per motti, per slogan, per frasi che lui... Mm-mm. A cui lui si affeziona, sonorità a cui lui si affeziona. Però lema in sardo, sas lema, sono due elementi che circoscrivono uno spazio o anche fisico o virtuale, che sono una botte che ha due elementi di metallo laterali che ne delimitano la sua struttura. E allo stesso tempo in sardo leare, cioè prendere, lea. E ma come madre, come forma contratta, quindi lema è proprio un concetto questo che mi ha suggerito un amico, nel senso, come dire, guarda, quando ho letto quel titolo mi ha ispirato proprio questo, perché di fatto è un'analisi di un elemento di transizione del quale come società occidentale abbiamo un terrore fottuto, che è il passaggio tra la vita e la morte, quando in realtà quest'area di distacco dal corpo, dalle cose terrene, per portarti verso un'altra dimensione, è un qualcosa che prima o poi tutti quanti affrontiamo. Io diciamo l'ho affrontato l'anno scorso con la perdita di mia madre, con la perdita di tante figure chiave del mio percorso musicale, umano e musicale, e ho voluto celebrarli non con un disco luttuoso, al contrario, con un disco pieno di energia, di forza vitale, di pulsione proprio a costruire un discorso che ha a che fare con la sporcizia anche della vita e non per forza con la sua, col tentativo di renderla eterea, pura, al contrario. Quindi è un disco che è permessa di rinascita, non di lutto.
Una rinascita. Siamo pronti allora per ascoltare il prossimo brano da questo lema. Che cosa ci suoni?
Ma io suonerei Con Cantosa, è un brano molto quasi punk.
Volume.